Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Beh, come ogni lunedì sta per andare in onda Corrispondenze Operaie. Oggi ricordiamo come sempre il conto corrente postale 6180 4001 per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Il telefono 0649 1750.
Dentro la forza lavoro e ancora prima dei sogni.
Ma anche il numero di cellulare per gli SMS che abbiamo inaugurato da poco tempo, 342-3574-357. Ma oggi la presentazione la vogliamo fare più lunga, perché oggi è la centesima puntata di Corrispondenze Operaie.
E posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio d'estinzione.
Quindi puntata numero 100. Corrispondenza Operaia è iniziata come redazionale d'inchiesta ed approfondimento sulle lotte del mondo del lavoro qui a Radio Onda Rossa il 29 di agosto del 2009, insomma un anno dopo l'inizio della crisi. Abbiamo intervistato su 100 puntate circa 200 corrispondenze, 150 lotte da nord a sud d'Italia. C'è chi continua ancora a lottare, c'è chi ha vinto, c'è chi purtroppo è stato licenziato. Ma le lotte dei lavoratori, degli operai e delle operaie continua. E questi microfoni naturalmente continueranno a parlarne.
Perché domani è ancora guerra e stai 30 anni.
E chissà quante altre puntate dovremmo fare prima di arrivare alla rivoluzione, però insomma io sto ancora qua.
L'aria che migliora, la gente si ritrova, basta al lavoro, dico, basta al lavoro.
Naturalmente, prima di andare in onda con la prima corrispondenza, vi ricordo che potete trovare tutte le corrispondenze fatte per questa trasmissione nel sito della radio www.ondarossa.info e anche nel sito del collettivo di Inchieste Operaie che collabora con questa trasmissione, inchiesteoperaia.org, un sito che attualmente è fermo perché verrà aggiornato da qui a qualche settimana.
Non fermarsi mai.
E allora andiamo con la prima intervista di oggi di Corrispondenze Operaie. La facciamo con Alessandro, un lavoratore, un compagno dell'ATAF di Firenze, scritto Cobas. Ciao Alessandro.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Alessandro, insomma, abbiamo avuto modo di leggere dai giornali, più che altro, insomma, di conoscere la lotta che a Firenze comincia a prendere piede, andare avanti, insomma, con uno slancio ben forte contro la privatizzazione dell'ATAF, che è l'azienda di trasporto pubblico locale del comune di Firenze. Ecco, io ti lascio intanto la parola per raccontarci com'è nata, qual è il problema, naturalmente, e tutto quello che ritiene opportuno raccontarci rispetto alla vostra vertenza.
Sì, allora, la vertenza nasce un anno fa, quando il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, decide di vendere l'azienda di trasporto pubblico fiorentina. La manovra che sta facendo praticamente fonda una società satellite che non si chiama ATAF Gestione, una SRL di capitale sociale di 10.000 euro, mette questa sul mercato e apre un bando di gara alla vendita di questa azienda, di questa, diciamo, ATAF Gestione, in cui passeranno 1.244 lavoratori e passerà tutto praticamente quello che è il trasporto pubblico, autobus e tutte le aziende partecipate proprio direttamente per il trasporto pubblico. Il bando è già partito, lui è continuato tranquillamente ad andare avanti, siamo, diciamo, quasi purtroppo alla conclusione di questa manovra. Entro metà giugno dovremo sapere chi potrebbe essere il futuro acquirente delle varie multinazionali che si stanno facendo sotto per tentare di acquistare l'azienda di trasporto. Questa mobilitazione, questa, diciamo, operazione è partita un anno fa. Noi come lavoratori e lavoratrici da subito abbiamo cominciato una serie di mobilitazioni, che siamo arrivati addirittura a fare 8 scioperi praticamente generali, scioperi di 24 ore, in cui l'adesione è stata all'incirca del 98%. Dai primi tempi che succede, dei primi scioperi, l'amministrazione comunale, sia Renzi che l'amministrazione di ATAF se stessa, ha continuato sempre a negare che questo fosse un progetto e andava avanti, eccetera, eccetera. Invece il progetto è andato avanti, sta continuando ad andare avanti. I lavoratori e lavoratrici, si è formato un comitato cittadino tramite i comitati dell'acqua e un comitato contro la privatizzazione, a cui fanno parte studenti, precari, centri sociali, cioè tutte le varie realtà fiorentine. Questo, diciamo, è la situazione. L'ultima manovra è stata lo sciopero e soprattutto la manifestazione che abbiamo fatto il 19, una manifestazione in cui abbiamo sfilato per le vie di Firenze di protesta contro la vendita e in difesa del trasporto pubblico. Questo, hanno aderito una novantina di associazioni, di comitati, eccetera, eccetera. Però purtroppo qui noi viviamo un attimo di, diciamo, una città in cui Renzi fa il bello e il cattivo tempo, non c'è nessuno che riesce a contrastarlo, anzi, la lotta dei lavoratori ATAF e di comitato è stata l'unica lotta che in questo momento è riuscita a contrastare. Renzi ha tentato tutte le carte di discriminazione anche nei confronti dei lavoratori, dandoci di fascisti, dandoci di lavativi, eccetera, eccetera, però è stata l'unica volta in cui i lavoratori non hanno mai ceduto. A metà conto di questa lotta, a un certo punto è uscito fuori Renzi dicendo: bene, non volete che venda più questa azienda, a questo punto dovete rimettere in discussione tutto quello che è la contrattazione di secondo livello. Questo, insomma, a stile chiaro, pari pari, stile Marchionne, Fiat, insomma, questo. I lavoratori hanno detto no e hanno continuato nella battaglia, insomma. Questa è il succo, per fare una cosa in breve. Poi dietro questo, logicamente, ci sono tutte le logiche di privatizzazione, sono tutte le logiche che quello che è la politica che stanno facendo in queste città, ma anche in tutte le altre città praticamente. Cioè, il trasporto pubblico adesso è di un'importanza totale, vitale. Nel momento in cui non si arriva alla terza settimana, nel momento in cui c'è crisi, è chiaro che il trasporto pubblico per le fasce più deboli, le fasce studenti, per fasce precarie, è quello che serve di più maggiormente, e ci vorrebbe delle politiche mirate per far questo. È logico che queste politiche mirate vanno contro quella che è la lobby del capitale fiorentino o di altro, ma di altre città, perché credo che ormai purtroppo è mal comune mezzo caudio, come si può dire, e quindi vanno contro queste logiche, e quindi è preferibile allora continuare la strategia di tagli sia sul personale, di attacchi ai lavoratori e tagli ai cittadini, piuttosto che fare politiche diverse e trovare economie, forse anche andando a distruggere, a levare dalle grandi opere, ecco, questo. E si preferisce magari far fare queste operazioni più sporche, chiamiamolo così, a un privato che poi ha il suo ritorno, perché sono investimenti sicuri, insomma, i beni comuni ormai sono investimenti sicuri per il capitale finanziario.
Certo, insomma, la logica è accomuna tutte le privatizzazioni, insomma, in atto in Italia, di quelli che sono i monopoli naturali o artificiali, insomma, come può essere la mobilità, il trasporto pubblico locale. È chiaro che, insomma, è oggetto di privatizzazione e di mercificazione, perché è uno dei pezzi che può dare al capitale italiano un'altra fonte di capitale per continuare.
È un reddito sicuro, esatto. Un reddito sicuro. Fai conto, per fare un esempio, nella futura gara che vogliono bandire per tutto il trasporto regionale toscano, è una gara in cui si parla di una gara a 9 anni, che c'è praticamente ogni anno un investimento, cioè è un bando di gara di 190 milioni annui per 9 anni, quindi capisci bene, per una rendita sicura, oltre poi gli eventuali biglietti, tutti i tagli che il privato ci può fare, ma una rendita sicura di 190 milioni annui non esiste nessuna cosa. I capitali, i capitalisti e praticamente le grandi finanziarie e soprattutto le multinazionali, soprattutto, ci si buttano subito con un minimo di investimento, con il minimo riescano a, cioè non esiste nessuna rendita che ti dà per 9 anni sicuri 190 milioni. Questo è, per fare esempio, Firenze o la Toscana, ma insomma il Lazio è uguale, in tutte le regioni è uguale a questo punto. Cioè, infatti, i beni comuni oggettivamente sono beni, essendo beni comuni, essenziali, in cui il cittadino non ne può fare a meno, è un reddito sicuro da mercificare.
Certo. Guarda, io approfitto, insomma, della tua intervista per creare anche un tandem di collegamento con quella che è la lotta ancora embrionale, che, come tu conoscerai, anche si sta cominciando, cioè sta cominciando a prendere piede qui a Roma, contro l'aumento del biglietto dell'ATAC, contro la privatizzazione dell'ATAC e di tutto il trasporto pubblico locale, che, come sappiamo bene, insomma, è contenuta come norma dentro al decreto liberalizzazioni, la privatizzazione del trasporto pubblico locale. Quindi a Roma sta cominciando a prendere piede anche un'azione molto simile, che ha un percorso insomma molto simile a quello di Firenze, con la creazione di un comitato. Io allora, la prima domanda che ti farei per analizzare anche inchiestare, insomma, la vostra lotta e capire se ci sono dei punti comuni, dei punti che ci possano essere di aiuto anche alla lotta che facciamo qui a Roma. Il primo punto intanto è quello dell'utenza, no? Quali sono i risvolti che la privatizzazione ha nella utenza? C'è un rincaro delle tariffe, un decremento delle agevolazioni? Ci sono stati segnali prima della dichiarazione della privatizzazione di un effetto rispetto all'utenza di questo di quello che è stato, appunto, il segnale della privatizzazione?
Certo, ma guarda, intanto vuoi fare una piccola premessa, qui questa è la dimostrazione veramente quello che diceva prima, no? Che le logiche politiche del grosso capitale. A Firenze il governo, chiamiamolo di centrosinistra, PD e praticamente Margherita, chiamiamola in questa maniera, insomma centrosinistra, a Roma governo di centrodestra, la politica è la stessa, insomma, privatizzare si privatizza quale, quindi o centrodestra o centrosinistra, la dimostrazione è che nessuno ci può rappresentare e può rappresentare i cittadini, e quelle sono le istanze dei lavoratori e dei cittadini. Questo è un segnale chiarissimo che va cominciato a far capire proprio ai cittadini, e proprio i cittadini cominciano a capire proprio questo, bisogna capire perché si accolgono direttamente sulla propria pelle, perché intanto si comincia subito, guardate a Firenze, la colpa dei vari deficit, la colpa di queste aziende che sono state portate in deficit, ma sono state portate in deficit perché queste aziende sono sempre state amministrate dai famosi trombati politici di tutti i colori, che vengono messi lì, che vengono pagati lautamente, che si dispartiscono migliaia e migliaia di euro, e poi tentano ad andare a colpire sia lavoratori dicendo la colpa è vostra, quindi bisogna cercare di fare sacrifici, e andare sui cittadini con il taglio, con l'aumento. La prima cosa più semplice è l'aumento di biglietto, ma la cosa ancora più grave non è oltre l'aumento di biglietto di per sé stesso, cominciano sono i tagli alle linee. Nel momento in cui comincia a mancare un minimo di risorse, la prima cosa che vengono tagliate le linee. Quelle che secondo la logica imprenditoriale e capitalistica di chi governa queste aziende sono i famosi rami secchi, sono quelli che non producono, quelli che non portano non portano risultato, non portano soldi, e sono però quelle più importanti, perché un autobus che la mattina alle 5 arriva in una parte di Firenze o di Roma o di Torino, nella periferia, e porta quelle 3 o 4 persone è un bene sociale, perché quelle 3 o 4 persone sicuramente se prendono l'auto hanno bisogno di quell'auto, perché sennò sinceramente farebbero a meno di prendersi, dovrebbero un altro mezzo per potersi muovere. Quindi ecco l'importanza sociale, questi non sono rami secchi, sono rami sociali, però sono i primi ad essere colpiti, vengono tagliate le linee, questa è stata a Firenze, sono state tagliate le linee soprattutto il sabato e la domenica per le linee che portano agli ospedali, come se il sabato e la domenica agli ospedali non ci dovesse andare nessuno, ecco. Cioè, ci sono proprio e i cittadini, almeno quello è stato a Firenze, ma quello ho sentito parlare i compagni e le compagne di Roma, hanno capito che qui non è più una battaglia di singolo lavoratore o la lobby lavoratore che cerca di proteggere un qualcosa di suo, ma una battaglia fatta all'interno dei lavoratori per portarla all'esterno, e questo è il messaggio da far passare. I lavoratori che lavorano all'interno di questa azienda sono quelli che meglio riescono a far capire ai cittadini qual è il pericolo di quello che sarà il futuro dei trasporti, di quello che sarà il futuro loro nel futuro proprio, cioè che non si troveranno più autobus a circolare o le autobus che li servono le linee principali, basta. Questo è quello che sta avvenendo.
Senti, invece per quanto riguarda la parte dei lavoratori, no? Insomma, anche qui ti chiedo, prima della privatizzazione, ad esempio, a Roma è stato varato un piano industriale per l'ATAC, che insomma anche quello nel modello Marchionne, cioè ricalca il modello Marchionne, aumento dei carichi, dei ritmi, meno ferie, meno malattie e non assunzione, e quindi appunto aumento del lavoro e delle ore di lavoro, e dico questo a Roma è nato prima, cioè è stato presentato prima anche del decreto di liberalizzazioni, ecco lì c'è stato un segnale di questo tipo, bravo. E poi dirti, questa privatizzazione sta portando dei licenziamenti, quali sono le condizioni, cioè come peggiorano le condizioni di lavoro attualmente?
Allora, la prima cosa che è stata fatta qui è cominciata anche qui con l'attacco ai diritti dei lavoratori, con il piano industriale in cui bisognava cercare di lavorare di più, il recupero di energie, il recupero di minuti, il recupero di giornate lavorative, eccetera, eccetera. Questa è la prima cosa, mi dicevo, la prima logica che si va a colpire è su quello. Io vorrei dire che gli autoferrotranvieri, per farti un esempio, è 4 anni che non hanno rinnovo di contratto. che 4 anni e prendono lo stesso stipendio, quindi cioè, e l'aumento dei costi dati all'azienda è l'aumento del gasolio, l'aumento delle assicurazioni, ma non è certo colpa dei lavoratori su queste, l'aumento del gasolio, l'aumento dell'assicurazione colpisce anche lo stesso lavoratore, insomma, di per sé stesso. Quindi cioè, è stato fatto di tutto e di più negli anni di contratti, le flessibilità maggiori, quindi il costo del lavoro nelle aziende è ormai da 10 anni sta diminuendo, e nonostante questo si sta continuando a andare in deficit, le aziende continuano a perdere, e allora vuol dire che non è colpa del lavoratore, su questo insomma, è colpa della politica che viene fatta, questo è chiaro, però è molto più semplice andare a tagliare a colpire sui lavoratori che cambiare una scelta politica, come si diceva prima, questo è chiaro. E logico che poi con la riduzione il periodo degli esuberi è grande, perché vedrai che il momento che tagliano le linee e non ci sono più corse, ci sono anche per il personale. Quando il piano aveva presentato Renzi prima di vendere, dicendo che oltre la contrattazione, però secondo i suoi calcoli c'erano 120 persone di esubero di personale, considera una categoria come la nostra, la categoria di autoveri, non c'è nemmeno la cassa integrazione, non ci sono gli ammortizzatori sociali, quindi a questo punto vai a casa direttamente o devi chiedere la cassa integrazione in deroga. E allora a questo punto dico io, ma se devi chiedere la cassa integrazione in deroga e devi trovare i soldi per la cassa integrazione, non vale tanto vale trovare i soldi per fare il servizio?
Certo.
Questo è il punto.
Certo, poi guarda, ti chiedo anche nello specifico se ci sono stati, cioè quali sono i punti che colpiscono i lavoratori, insomma, a quanto pare mi sembra di capire che il piano prevede degli esuberi sul lungo periodo, però che ancora non sono stati trasformati.
No, a questo punto non è stato fatto niente, perché in questo punto lui ha deciso, sarà il futuro privato che verrà, che penserà lui a fare, diciamo, come chi dicevo prima, il lavoro sporco, capito? A questo punto lui ha detto va bene, io vendo tutto e continuo ad andare avanti per la sua strada della vendita, capito? Cioè, però è chiaro che il privato che viene ha già fatto capire quale potrebbero essere le intenzioni, anche perché i due privati, diciamo, più grossi e tendono di comprare via Firenze sono uno è Trenitalia e un altro è la RATP, che praticamente i francesi gestiscono le metropolitane a Parigi.
Senti, invece la dirigenza, no? Allora, qui la dirigenza ATAC sembra insomma un esercito di colonnelli argentini, ce n'è uno ogni 100 lavoratori, quando la media europea è di uno ogni 700, no? Questi qui si beccano 14 milioni di euro l'anno, no? Con stipendi che superano la soglia delle 100.000 euro mensili, insomma, cioè annuali. Una cosa allucinante. Il piano industriale ne taglierà un po' tale da ridurli ad uno ogni 70 lavoratori, quindi sempre tanti. E poi basta, insomma, loro non pagheranno nient'altro di questa eventuale privatizzazione di questo attuale piano industriale qui all'ATAC. Lì com'è la situazione rispetto alla dirigenza?
La dirigenza, guarda, anche qui abbiamo 35 quadri, una cosa, 5 dirigenti super e 35 quadri sotto quadri, insomma, anche qui è uguale, cioè, più che altro qui è stato fatto una politica di questo tipo qui, da direttore, presidente, direttore amministrativo, ogni volta c'è stato un cambio, un passaggio, praticamente prima di dare le dimissioni hanno preso tutte buone uscite, si è parlato di buone uscite di 1 milione di euro, 750.000 euro, quando è venuto Renzi ha voluto cambiare completamente tutto quello che era il suo, quel che era la dirigenza di lì, e però praticamente fai conto che quello prima Domenici, prima di andare via, ha visto bene di riconfermare per altri 4 anni i contratti a tutti. Il momento in cui è arrivato Renzi, a quel punto li ha mandati via, però per 4 anni ha dovuto pagare i contratti a tutti, si parla di contratti da 250.000 euro, quindi questi si sono trovati con contenziosi, stai andando praticamente senza lavorare, si sono trovati 750.000 da 1 milione di euro senza far nulla per poter uscire, per poter andare via. Questi sono stati i giochini sul fatto, perché la mia paura è sicuramente quello che succederà anche a Roma, sicuramente anche di parlare con padre con i favoriosi, che essendo stati messi poi l'80% di queste persone, il 90% sono messi dalla politica. La politica non li scarica questi, li rimette da qualche altra parte, o perlomeno li farà uscire con buone uscite e va tranquillo e non capiranno, stai tranquillo.
Senti, adesso riguardo il processo, insomma il percorso che questa privatizzazione sta portando avanti, anche in termini economici reali, insomma quali sono i risultati reali che ci stanno adesso e quelli che si prospettano. A me mi sembra di capire che anche lì l'azienda è in deficit, insomma ha debito e produce un deficit annuale. Anche qui insomma l'azienda ha un deficit di cioè un debito di 630 milioni di euro e ha una perdita annuale di 120 milioni di euro. Il piano industriale presentato, facendoci un po' di calcoli per chi l'ha letto, insomma va soltanto ad annullare il deficit ma non il debito di 630 milioni di euro. In parte si ammortizzerà con la patrimonializzazione e la speculazione su quelli che sono il patrimonio immobiliare dell'azienda ATAC. Ecco, questa è la prima domanda, insomma, se c'è la stessa configurazione anche lì. E fra l'altro c'è l'idea c'è la paura che abbiamo, insomma, è che visto che questo debito grande non verrà annullato dal piano industriale, con tutto che ci saranno tagli, aumenti di cariche eccetera, cioè i sacrifici, cioè con tutto che si fanno questi sacrifici non servono ad annullare il debito. Cioè la preoccupazione è che la privatizzazione eventuale futura possa andare a prodursi un meccanismo come quello di Alitalia, in cui si fa la bad company, in cui si mettono i debiti e il personale ne subera, una best company invece che ritorna da capo con dei contratti allucinanti eccetera eccetera, insomma tutta quella che è la vicenda Alitalia. Insomma, voi questa privatizzazione come sta cavalcando, come sta andando avanti, i debiti ci stanno, come vengono risolti, cioè, qual è il processo che si sta portando avanti rispetto alla vostra privatizzazione, se ci stanno similitudini in questo?
Sì, similitudini, ora siamo a livelli notevolmente inferiori, perché ATAF ha 1200 dipendenti rispetto a quelli rispetto a Roma, siamo piccolissimi, noi c'è un solo deposito vostro a 1200 lavoratori, insomma. Quindi i numeri sono ben grossi, sono ben diffusi, però i numeri parlano di 17-18 milioni di euro di deficit in città su Firenze. Ma il fatto è questo qui, il privato che arriverà non si prende i debiti, si va a prendere questa azienda, ti dicevo, questa New Co, apposta, in cui è senza debiti, in cui lui dovrà ristabilire poi tutta la contrattazione eccetera eccetera. Questo, i debiti restano alla casa madre, diciamo, restano al pubblico. Come hanno intenzione di pareggiare il pubblico? Intanto si sono garantiti per 6 anni, visto che a questo punto gli immobili rimarranno, diciamo, nella parte pubblica, per 6 anni il privato dovrà pagare un affitto che è praticamente il prezzo fuori dell'acquisto dell'azienda di per sé stesso, insomma, dovrà pagare per 6 anni l'affitto. Dopo 6 anni logicamente è libero di andare in un'altra parte, sicuramente sarà mandato in un'altra parte, perché a questo punto nei depositi, essendo come per esempio anche a Roma, credo, nelle zone principali, nelle zone diciamo appetibili, a questo punto ci sarà sicuramente una speculazione finanziaria, una speculazione edilizia su questo lì, trasformando i depositi praticamente in area edificabile, a quel punto lì dando mano anche ai grandi finanziari che mutualmente andranno anche a aiutare a pareggiare il deficit, con la scusa a questo punto che si è risanato il deficit comunale su queste cose lì, però si è dato mano alla speculazione. Questo è il progetto, e credo che il progetto, questo è minore, ma in grandi linee sia anche quello, da quello mi dicevano Vanessi, sia quello che sia anche a Roma su questa cosa qui.
Sì, cioè, mi sembra di capire che già si è fatta la bad company e la best company, insomma, cioè il debito.
Sì, noi siamo già oltre, voi siete, diciamo, agli albori, questi albori sono già passati da un anno, noi siamo alla fase, purtroppo siamo quasi alla fase conclusiva. No, è per questo i lavoratori fermeranno le lotte e continueranno, perché la battaglia continua dopo, perché il trasporto pubblico, la difesa del trasporto pubblico dovrà continuare anche dopo, anche nel momento in cui entrerà il privato, anzi allora dovrà essere più forte e più massiccia, perché questo il trasporto pubblico va difeso come bene comune, questo quindi continuerà, però noi siamo già diciamo all'iter grosso.
Senti, noi dopo di te intervisteremo dei lavoratori ATAC, cioè che lavorano per l'ATAC ma che sono in subappalto all'ATAC con una ditta esternalizzata che si occupa del traino e delle riparazioni immediate di urgenza dei mezzi pubblici, insomma, che si rompono per strada, che sono tanti qui a Roma, e loro il piano industriale per loro prevede il licenziamento, cioè o perlomeno prevede l'internalizzazione. Uno dice sì, una bella cosa, ma l'internalizzazione della lavorazione senza l'internalizzazione dei lavoratori, quindi quel lavoro, quella operazione verrà addossata alle poche forze, insomma, degli operai manutentivi che ci stanno, aumentando i loro ritmi e i carichi di lavoro a parità di salario. Ecco, c'è stata una cosa simile da voi?
Noi c'è stata, è partita anni fa, come è partita a Roma, praticamente, noi c'è un appalto, c'è le pulizie e gran parte della manodopera, diciamo, la riparazione dei mezzi, ATAF 7-8 anni fa ha creato un'azienda satellite, va bene, che insieme al privato, ai soci privati, e fa presente manutenzione dei mezzi. Questo è quello che hanno fatto, quello che stanno facendo, che, diciamo, un'officina privata. Cioè questa continuerà, però è chiaro che vengono messe in vendita anche queste, cioè tutte noi le esternalizzazioni abbiamo fatto per dire anche qui, nonostante abbiamo i mezzi apposta, è stato fatto quello del traino anche lì dei veicoli che si rompono, anche questo è logico. A quel punto lì, nel momento in cui il privato arriva, tutte queste cose qui le va a tagliare e tenta di rifare con il personale che ha all'interno. Però è un cane se morso l'oda, perché fino a qualche anno fa la politica era quella di esternalizzare il più possibile tutte le lavorazioni che avevamo all'interno.
Infatti.
Adesso si ritorna indietro sui passi, però a questo punto cioè, si ritorna indietro, ma non con diciamo, la manodopera sufficiente e con il numero di lavoratori sufficiente. È un taglio e viene fatto praticamente, capito? Cioè, però è un fare anche bella figura, perché usciranno sicuramente i giornali dicendo che hanno reinternalizzato tutte la manodopera, cioè non diranno mai che tutte le altre persone ci lavoravano intorno, diciamo i famosi chiamavano indotto, sono a casa. Questo logicamente non lo diranno mai, una cosa del genere.
Senti, invece adesso quest'ultima parte dell'intervista la dedicherei un po' a capire quello che è il soggetto sociale e politico che sta portando avanti questa lotta, no? Anche voi, insomma, avete fatto un comitato che si chiama Comitato contro la privatizzazione di ATAF. Ricordo anche per gli ascoltatori che vogliono conoscere meglio, c'è un sito internet, un blog che si chiama trasportopubblicobenecomune.wordpress.com, in cui potete andare a leggere, insomma, i vari comunicati, articoli. Ecco, anche qui, insomma, si è cercato di creare, ancora sempre naturalmente nella fase embrionale, un comitato che raccoglie come lì, insomma, dai lavoratori agli utenti, perché naturalmente da soli né i lavoratori né gli utenti potranno vincere una battaglia naturalmente così grossa, che va a colpire direttamente il potere, insomma, comunale della politica, insomma, comunale in Italia, e di quello che è il potere, no? I soldi che girano a livello dei soggetti pubblici locali, insomma. Ecco, come funziona questo comitato? Ecco, qual è il ruolo dei sindacati? Quindi come vi comportate voi come COBAS all'interno di questo comitato? Se i confederali ne fanno parte o meno, e cosa hanno fatto tutta questa vicenda? Qual è il ruolo dei soggetti sociali organizzati politicamente? E qual è il ruolo dei singoli utenti che partecipano a questo comitato?
Allora, senti, noi come COBAS siamo all'interno, dentro proprio come confederazione all'interno. Poi quando è nato il comitato, le RSU, le l'RSU, che quindi è composta anche dai confederali, ha dato adesione e fa parte del comitato. Questo però sono i lavoratori proprio all'interno dell'RSU. Poi confederali di per sé stesso, proprio le grandi sigle sindacali, proprio di, a livello provinciale e regionale, non hanno mai aderito.
Senti, scusa, una parentesi su questo, ma i confederali hanno firmato l'accordo preventivo, insomma, non tanto sulla privatizzazione, ma il piano industriale, che anche lì ha preceduto la privatizzazione?
No.
Ecco, là no, invece qua sì, no. Ecco, per dirci.
Qua c'è stato un piano industriale nel 2006 che fu fatto un piano, ma non parlava di privatizzazione, anzi si parlava tutto il resto, una ristrutturazione. Però da ultimamente non c'è stata possibilità, noi siamo riusciti all'interno dell'RSU, è stata l'RSU proprio, di cui siamo maggioranza, insomma, come Confederazione come Covas, e quindi con 10 lavoratori hanno sempre impedito che fosse firmato qualsiasi cosa se non passata all'assemblea, ecco, questo quindi è sempre stato, non hanno potuto, anche a livello confederale non hanno potuto muoversi, nonostante io abbiamo tentato, abbiamo cercato in tutte le maniere di trovare soluzioni, e a tutt'oggi ci vorrebbero trovare una via d'uscita, una soluzione a questo problema, riuscire a trovare qualcosa per dire si è riuscito a salvare questo, ma insomma ormai non ce l'hanno fatta su questo aspetto. Però per ritornare al comitato, all'interno del comitato poi ci sono tutti i vari collettivi studenteschi, ci sono i vari centri sociali, ci sono i vari comitati cittadini, ci sono il comitato Notav, c'è il comitato del referendario dell'acqua, ci sono anche tanti singoli cittadini. Vengono fatte assemblee, si ritrovano ogni 15-20 giorni. È partita con una campagna di informazione, di banchetti, di raccolta firme in giro per la città, a raccogliere firme, a spiegare. Hanno state fatte assemblee pubbliche, assemblee tra cittadini, e piano piano insomma la gente sa che cos'è il comitato. La vittoria di tutto questo è stato che quello doveva passare come un progetto silenzioso in cui Renzi avrebbe potuto fare tranquillamente, non è stato così. È stato creata una mobilitazione tale che ha creato un grosso caos anche all'interno della giunta, perché Sel, che è uscita dalla giunta, l'UDV si è spaccato su questa faccenda, insomma anche all'interno della giunta c'è stato un impatto proprio per la faccenda sulla privatizzazione di ATAP. Quindi ha creato malumore. Poi purtroppo noi abbiamo anche Renzi, e quindi tutto il PD fiorentino, nonostante grandi cose, ma i suoi all'interno di Consiglio Comunale sono tutti a favore, ed ecco che praticamente nel momento c'è stata la votazione lui ha imposto a tutti di votare a favore della privatizzazione. Quindi non c'è nemmeno un'opposizione politica, ecco, a questo, mentre rispetto a Roma, per quello può servire, tra virgolette, per l'amor di Dio, perché poi vi ho detto da qui, la contraddizione sta proprio questo, che a Roma, da quanto mi dicevano le compagne, la Roma tappezzata dai manifesti di PD, che dicevano no alla vendita, c'è una vendita di ATAC, e qui a Firenze hanno votato a favore, ecco, quindi c'è... Però ecco, lì c'è anche un'opposizione, politica. Qui opposizione politica non c'è stata nella maniera più assoluta, c'è stata un'opposizione sociale, ecco, questa a Firenze abbiamo avuto solo un'opposizione sociale, perché all'interno dei vari consigli comunali non c'è stato niente di opposizione al progetto.
La cosa che ti volevo chiedere appunto su quest'ultima cosa, no? Qui il PD naturalmente è strumentalmente, certo, contro, perché naturalmente anche loro sono a favore della vendita, infatti sono contro la svendita di Acea, non contro la vendita, attenzione, perché naturalmente Alemanno la sta andando a svendere ad amici e parenti a poco prezzo, perché ha fatto diminuire pure le azioni, però insomma non è che il PD è contrario, attenzione, però naturalmente in un'ottica politica di divisione fra centrosinistra e centrosinistra comunale si inserisce anche strumentalmente questa posizione. Però appunto per questo, appunto per non fare strumentalizzare il neonato comitato, no? Da forze politiche che naturalmente usano solamente ai propri fini eventuali, no? Composizioni sociali che possono andare potenzialmente a rompere equilibri anche a livello cittadino. Ecco, qual è la metodologia di funzionamento che ha il comitato? C'è compartecipazione, ci sta un'assemblea decisionale, anche il sindacato, per esempio i COBAS, voi, no? Visto che siete anche maggioranza all'interno di ATOF, insomma, il rapporto col comitato com'è? Ma a livello sindacale com'è il rapporto col comitato con le forze politiche?
Noi siamo parte del comitato, cioè siamo dentro il comitato, capite? Cioè, il rapporto è quello, siamo parte del comitato, quindi il rapporto è per forza buono, siamo anche noi nel comitato. L'ultima manifestazione l'abbiamo fatta, nonostante eravamo noi anche dagli organizzatori, eccetera, eccetera, però è stata lanciata il comitato all'interno. Noi ci troviamo, la prossima riunione, come hai conto, è il 31, ora c'è una riunione per decidere come andare avanti. C'è una mail list in cui viene chiamata l'assemblea. A questo punto qui i lavoratori, i cittadini vengono e decidono come fare, insomma, capito? Cioè gli studenti, tutto viene lanciato prima della manifestazione, fai conto, tutti i collettivi universitari, tutti, va bene, ovviamente tutti riferiti sinistra e antagonisti, collettivi eccetera, la prima volta sono riusciti hanno fatto per esempio un'assemblea, tutti i comuni insieme hanno lanciato una festa per sponsorizzare la manifestazione del 19, ecco, questo si stanno muovendo, si sono mossi in questa ottica. La battaglia la presenza ATAF ha fatto sì che parecchie forze magari continuano ad avere lo stesso tipo di idee, però per dinamiche non possono essere nemmeno, cioè magari riescono a non parlarsi, con la faccenda ATAF sono riuscite a trovare una linea comune e a fare le cose insieme. Ecco. La vertenza è riuscita anche questa via, è riuscita secondo me a ricomporre un fattore sociale, una parte sociale della città che per un momento forse anche tra di sé non dialogava. Ecco, questo come penso che sono le dinamiche di tutte le città, anche a Roma credo, come in altri posti. L'importante certo. È quello, riuscire a far fronte comune su questo.
Ecco, no, però cioè, la cosa che volevo andare ad analizzare anche era cioè, come il comitato si crei uno spazio di autonomia politica, visto insomma i corvi, no, delle varie organizzazioni politiche e partitiche più che altro che svolazzano intorno, e come è il rapporto del sindacato all'interno, cioè delle necessità e della strategia sindacale all'interno di un comitato sociale che naturalmente pone anche altri obiettivi rispetto soltanto a quelli sindacali, ecco, è vertenziale.
Ma sai, la vertenza di per sé stessa, cioè la vertenza sul trasporto non è tanto una vertenza sindacale, è una vertenza sociale. Capito? Quindi cioè, si fa in questa maniera, cioè, noi lavoratori l'abbiamo fatto, possiamo ampliarla perché siamo noi che scioperiamo e siamo noi che possiamo bloccare il servizio facendo vedere quello che succede, ma il comitato in tutti gli scioperi che sono stati ha sempre appoggiato, ha sempre fatto volantinaccio prima degli scioperi, il giorno dello sciopero era ai presidi, è sempre venuto a sostegno dei lavoratori. E noi nello stesso tempo quando il comitato fa determinate iniziative o determinate nei banchetti chiama i lavoratori sono presenti insieme al comitato a spiegare insieme a loro, capito? Questa è la dinamica, cioè non c'è mai stata una rivendicazione sindacale di questo, c'è stata una rivendicazione sociale e quindi è molto più facile, cioè non è che abbiamo chiesto l'aumento dell'orario o la diminuzione di velocità, abbiamo chiesto che questa azienda resti pubblica, il trasporto resti pubblica, che non si vada a tagliare le linee, che non si vada a aumentare i biglietti, questo è stato chiesto.
Sì, no, dico su questo perché naturalmente un comitato come quello nostro giovane deve ancora anzi, cioè, capire, no, e crearsi il suo spazio di autonomia, no, all'interno della composizione, insomma, che lo partecipa, giustamente, insomma, è un'esigenza normale. Quindi la domanda era fatta appunto per capire e imparare da voi, che siete già in uno stato molto più avanzato, come funziona una lotta sociale appunto di questo calibro, di questo livello. Guarda, io penso, se non hai altro da aggiungere, già sono insomma 40 minuti di intervista, ti lascerei con l'ultima parola, insomma, su quelle che sono le prossime tappe che intendete mettere insomma in campo nei prossimi giorni.
Ma intanto abbiamo un'assemblea il 31 di maggio in cui decideremo come andare avanti sulla mobilitazione, sulle lotte. Sicuramente saremo presenti, partiamo come confederazione, ma come comitato sarà presente sicuramente la manifestazione dei due a Roma, lanciata dai compagni dell'acqua in difesa, insomma, della Repubblica, diciamo noi, in difesa del rispetto referendario, in difesa dei beni comuni. Queste sono, insomma, a breve, e poi il 31 decideremo come andare avanti sulla mobilitazione e guardare un po' alle varie lotte. Credo che a questo punto sia però importante, già era venuto fuori durante le ultime assemblee, di cominciare a prendere contatti, anche ho avuto un modo di poter parlare con compagni di Roma, di prendere insomma contatti nelle varie città, perché a Roma sta succedendo, a Torino sta succedendo la stessa cosa, a Genova uguale. Io credo a questo punto bisogna cominciare a far fronte comune su questa cosa qui. In più città, i vari comitati che nascono spontanei, i vari comitati cittadini o di lotta, devono cominciare, insomma, a coordinarsi e guardare e di riuscire a fare qualcosa insieme. Ecco, questo penso sia il futuro, non possa essere che questo, insomma. Non può rimanere una battaglia solo di Firenze, non può rimanere solo una battaglia di Roma, non può rimanere solo una battaglia di Milano o di Genova, insomma, nelle singole città, nelle singole realtà.
Assolutamente sì, insomma, raccolgo la tua ultima riflessione, che mi trova naturalmente assolutamente d'accordo. Noi naturalmente la nostra campagna continuerà, pure avremo modo di vederci, di riunirci e di cominciare almeno a parlare e a capire cosa c'è di comune, cosa succede naturalmente oltre queste interviste che mandiamo in onda adesso in radio. Grazie Alessandro, ci sentiamo per i prossimi aggiornamenti.
Ciao, grazie.
Ciao.
Tre morti al giorno, non può continuare. Il massacro dei lavoratori non sarà più il nostro sudore. La benzina per il tuo motore, senza di noi si colpa e muore. La sicurezza va migliorata e la norma va rispettata, ma sappiamo che qualche caschetto non eviterà. Thank you.
Ok, 12:53 rientriamo in onda con Corrispondenza Operaia. Purtroppo per dire che non siamo riusciti a metterci in collegamento telefonico con la seconda corrispondenza di oggi che volevamo fare con i lavoratori della Ciclat, un subappalto della TAC. Se è in ascolto, magari il lavoratore lo invitiamo a chiamare in radio allo 0649 1750. Naturalmente faccio io una breve sintesi. Insomma, la Ciclat era un appalto che si occupa dello scarrozzo, insomma delle riparazioni delle vetture dell'ATAC, che da ottobre, insomma, gli operai non prendono più lo stipendio, e dal piano industriale uscito all'inizio di quest'anno, insomma, sembra chiaro il licenziamento che li porterà porterà via dall'ATAC, perché insomma dal piano industriale si evince chiaramente che ci saranno delle internalizzazioni all'interno dell'azienda. Insomma, naturalmente si pensa sempre bene delle internalizzazioni, siamo sempre favorevoli a questo, però il problema è che in questo caso vengono internalizzate le lavorazioni e non i lavoratori. Quindi le lavorazioni naturalmente andranno ad aumentare il carico e i ritmi di lavoro dei pochi operai dell'azienda dell'ATAC, pochi rispetto, insomma, al carico reale di lavoro che esiste, e quindi anche loro sono in mobilitazione già da molti mesi, insomma da dicembre il primo sciopero, e sono 180 i lavoratori di questa ditta che naturalmente, insomma, sono in sciopero da tempo, continuano a lavorare con una contrattazione aperta, una vertenza aperta per essere internalizzati insieme alla lavorazione. Ecco, purtroppo non siamo riusciti appunto a metterci in onda con il lavoratore della Ciclat, e magari rinviamo sicuramente al lunedì prossimo. Noi ringraziamo tutti gli ascoltatori, insomma ci risentiamo lunedì prossimo. Naturalmente prima di lasciarvi ricordo il conto corrente postale della radio 6180 4001, il telefono 0649 1750, per poter riascoltare le corrispondenze di questa trasmissione di Corrispondenze Operaie, e li potete trovare dal sito ondarossa.info. Insomma, per oggi è tutto, sono quasi 4 minuti alle ore 13, fra qualche minuto il giornale radio di Radio Onda Rossa.